Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le notizie a carattere regionale e locale. Una sentenza del TAR che si pronunciava su 10 lavoratori dell'ex provincia di Trapani mette in dubbio la legge nazionale che blocca le assunzioni nella pubblica amministrazione in Sicilia. La legge infatti potrebbe non essere applicabile in Sicilia, nonostante su questa si siano basate tutte le scelte fatte dall'amministrazione regionale e dagli enti locali negli ultimi 5 anni, scelte che hanno portato persino ad escludere dalle graduatorie lavoratori che erano stati assunti dopo il blocco o in deroga al blocco, con procedure di licenziamento o di annullamento e persino con denunce penali. Tra le motivazioni del ricorso figura infatti anche l'inapplicabilità in Sicilia dell'articolo 16,9 del decreto legge 95 del 2012, con cui il legislatore statale pone il divieto di assunzioni, reiterando un provvedimento che scattava dal 2009. Una disposizione, si legge nella sentenza, inapplicabile in ambito regionale siciliano in assenza di un'apposita legge di richiamo. A Palermo il primo raduno del movimento Noi con Salvini. A guidare il movimento in Sicilia sarà Angela Taguile, che ha avuto modo di affermare: Salvini è il nuovo leader del centrodestra, lo dimostrano gli ultimi risultati elettorali. La Lega oggi è divisa, non è più quella di Bossi che gridava Roma ladrona, ma è un partito che sponsorizza l'Europa delle regioni. In Sicilia rappresenta la bomba politica di entusiasmo che esplosa attorno a quello che sono le idee di Matteo Salvini, ovvero il no all'immigrazione clandestina, il no all'euro e l'attenzione al centro-sud. Al progetto hanno manifestato interesse i delusi di Forza Italia, ex Grillini, la base dell'MPA ed ex Storace. 1.200.000 euro per le attività teatrali delle associazioni artistiche siciliane. I decreti con i piani di ripartizione delle somme firmate dal dirigente generale del Dipartimento al Turismo Alessandro Rais con l'elenco dei beneficiari sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Nelle campagne in arrivo internet veloce. Tutte le imprese agricole avranno già entro luglio internet veloce. È l'impegno dell'assessore all'agricoltura Nino Caleca. Il progetto è ambizioso e si muove in 2 tappe grazie a un cospicuo investimento di fondi europei. Portare la banda larga e poi l'ultra larga in tutte le zone di campagna della Sicilia. I comuni siciliani vivono in un continuo stato di asfissia, a rilevarlo un rapporto sulla finanza locale della Cassa Depositi e Prestiti, il quale ha delineato il quadro delle spese effettuate dagli enti locali per la fornitura di beni e servizi. Le risorse non sono mai sufficienti a garantire la qualità dei servizi, o almeno questo è ciò che molto spesso affermano gli amministratori locali, che mentre lamentano il taglio dei trasferimenti da parte del governo centrale, non fanno nulla per risparmiare. Dall'analisi dei dati emerge che 5 dei 9 capoluoghi dell'isola, anziché tagliare, hanno accresciuto tale voce di spesa, aggravando una situazione già insostenibile. I risparmi mancati a causa di una sostanziale incapacità amministrativa dei sindaci non sono di poco conto, tanto da raggiungere nel caso di Palermo i 55 milioni di euro. Oggi nella chiesa di San Giovanni i funerali di Silvia Di Rosa, la 22enne di Avola che ha perso la vita in un incidente stradale sulla Pachino Noto nella serata di venerdì. Stava andando a trovare degli amici, la ragazza era alla guida di una Nissan Micra quando ha perso il controllo della piccola utilitaria che ha finito la corsa contro il guardrail prima e poi precipitata in un fossato. L'allarme lo ha dato il GPS, la scatoletta satellitare dell'assicurazione installata sulla vettura. E sul posto poi successivamente sono arrivati gli uomini del commissariato di Noto e del 118. Drammatica la corsa in ospedale date le condizioni critiche della ragazza. Ad attenderla al pronto soccorso del Trigona di Noto appunto il papà medico è di turno proprio quella sera. Silvia però non ce l'ha fatta, nelle prime ore di sabato mattina il suo cuore si è fermato. Proseguono intanto le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Un'inchiesta per duplice omicidio colposo e lesione personale è stata aperta dalla procura sull'improvvisa morte di un uomo di 47 anni ed una donna in una casa di cura di Pedalino, frazione di Comiso. Altri 4 ospiti della struttura sono invece ricoverati all'ospedale Guzzardi di Vittoria, ma non sono in pericolo di vita. Ci potrebbe essere una possibile intossicazione alimentare letale alla base dei suoi decessi. Rosolini torna di moda a Rosolini la truffa dello specchietto. A rimanere vittima del reggiro sabato scorso un rosolinese MS di 46 anni. L'uomo, mentre si trovava a transitare a bordo della sua autovettura, una Mercedes 200 lungo via Sant'Alessandra, all'altezza dell'incrocio con la via Tiepolo, ha sentito un rumore di un colpo secco molto forte sulla fiancata della propria carrozzeria, provocato presumibilmente dal lancio di un sasso con l'illusione di un urto. Subito dopo lo stesso veniva fermato da due persone, di cui una di sesso femminile, a bordo di una BMW, che gli hanno detto di essere stati toccati dall'autovettura. A dimostrazione dell'accaduto, i due hanno mostrato al malcapitato lo specchietto retrovisore della propria auto danneggiato. La vittima, in buona fede, trattandosi di un danno poco consistente, proponeva ai due di andare in un negozio di autoricambi per acquistare lo specchietto, senza così dover tirare in ballo l'assicurazione. I due però affermano di non essere del posto e, per velocizzare l'operazione, hanno insistito affinché l'uomo risarcisse il danno seduta stante e si sono fatti consegnare la somma di 50 euro. Ricevuta la somma, i due si sono allontanati. Di quanto accaduto si è accorto un giovane agente della Polizia di Stato, il quale informava MS di essere stato vittima di un raggiro e si poneva all'inseguimento dei due truffatori. I due, vistesi scoperti, si sono allontanati nella massima fretta e con delle manovre azzardate hanno urtato persino un'abitazione, ma riuscivano nell'intento. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione che stanno svolgendo le indagini per individuare gli autori della truffa. Commemorazione ad Ispica, il 322esimo anniversario del terremoto che determinò la distruzione dell'antica spaccaforno. La cerimonia, che si è svolta presso il sagrato della chiesa di Sant'Antonio Abate, l'unica che resistette al terremoto dell'11 gennaio del 1693, ha preso il via con un picchetto d'onore, seguito dalle note del silenzio fuori ordinanza intonate da Giuseppe Fronte. Subito dopo i presenti si sono spostati in chiesa, dove il sindaco Piero Rustico e il celebrante Don Giuseppe Agosta hanno deposto ai piedi dell'altare fiori e un cero in ricordo di quelle vittime, mentre dalla cava colpi a salve di cannone scandivano alla città l'ora precisa del tragico evento. Ha quindi avuto inizio la funzione religiosa introdotta dall'esecuzione delle due marce funebri della tradizionale ispicese Santissimo Cristo alla Colonna e Santissimo Cristo con la croce sulla via del Calvario. Terminata la Santa Messa, in corteo verso il suggestivo affaccio sul Parco Forza e sulla porzione di Cava d'Ispica che si trova dietro la chiesa di Sant'Antonio, qui il celebrante ha recitato la preghiera di suffragio e impartita la benedizione in memoria delle vittime, mentre gli amministratori hanno affidato al vuoto sottostante i fiori che vogliono significare l'omaggio della città per i nostri avi che in questi luoghi perirono. Rosolini, nessun abbandono da parte di esponenti del gruppo e quanto viene affermato dall'assemblea degli aderenti al movimento politico Servire Rosolini, che appoggia il candidato a sindaco, l'ingegnere Corrado Calvo, smentendo così alcune voci che ipotizzavano l'abbandono di alcuni componenti del movimento. Nel ribadire attraverso un comunicato stampa la scelta operata sin dalla Costituzione nel 2013, si afferma: la serietà della scelta fatta due anni fa non è messa in discussione, nonostante in questi giorni si stia tentando di far percepire all'opinione pubblica, magari in maniera artatamente programmata, che qualcosa vacilli all'interno del movimento. Così non è. Se fosse vero che dietro queste false comunicazioni ci sarebbe la strategia di una classe politica ancora legata ad una vecchia logica di fare politica, il movimento Servire Rosolini è lieto di comunicare unanimamente che la scelta politica fatta ha solo progetto amministrativo per la nostra città, Corrado Calvo, sindaco. Viene ribadita inoltre che all'interno del movimento le scelte vengono operate all'insegna del dialogo e del confronto democratico senza alcuna imposizione. Questo, si sostiene ancora nella nota, è stato sin dall'inizio il nostro modo di vivere il movimento e ribadiamo che eventuali strumentalizzazioni, inganni e tranelli appartengono al tipico agire della vecchia politica, non meritano alcuna attenzione e considerazione. Di contro ci danno un ulteriore input per continuare a sostenere il progetto politico concordato con maggiore armonia e serenità. È per questo che oggi il movimento non registra nessuna defaillance al suo interno. Non vi è stata alcuna comunicazione durante i vari incontri che si sono consumati, né tantomeno si è avuto il sentore che questa eventualità si potesse verificare. Sulle voci ancora che davano l'ex sindaco Nino Savarino come primo fuoriuscito dal gruppo, si afferma con decisione: vogliamo precisare che l'amico ex sindaco Nino Savarino, il quale nutre tutta la nostra stima e amicizia, non ha fatto mancare in questi giorni, a seguito delle notizie riportate dalla stampa, la sua vicinanza e la sua coerenza al movimento, ribadendo la sua presenza e partecipazione al progetto politico che tutto il movimento ha scelto. L'augurio più sentito che il movimento vuole fare a seguito di quanto accaduto è che nella prossima campagna elettorale il lupo perda non solo il pelo ma anche il vizio, la città faccia liberamente e democraticamente la sua scelta. Concludiamo con la pagina sportiva parlando di calcio ed in particolare del campionato di eccellenza, con il Rosolini che continua a perdere e a ritrovarsi sempre in posizioni di pericolo. Ieri al Salvatore Gonzales è arrivata l'ennesima sconfitta stagionale contro lo Scordia, squadra di tutto rispetto affrontata dai Granata con decisione e determinazione, giocando alla pari, ma la sfortuna ancora una volta ha girato loro le spalle. Infatti quando tutto lasciava presagire che la gara potesse terminare sulla 0-0, ecco che a 5 minuti dal termine è arrivata la doccia fredda con la rete di Diop, che ha regalato la vittoria alla propria squadra. Una rete che condanna oltre misure i padroni di casa, che meritavano sicuramente il pari per quanto fatto vedere in campo. Il pari infatti avrebbe rispecchiato di più l'andamento della gara, viste le poche emozioni regalate dalle due compagini che si sono affrontate a viso aperto. Poche le azioni di rilievo nella prima frazione, una per parte. Al 16° ci provano i padroni di casa con Impratini, che su assist di Carbonaro spedisce alto di testa da pochi passi. Al 42° è Rametta per gli ospiti a calciare a botta sicura, ma Rizza riesce a salvare sulla linea. Nella ripresa niente sussulti fino al 40°. Infatti quando il pari sembrava il risultato più scontato, arriva la rete di Diop e Privitera a pennellare un assist in piena area avversaria per il perfetto stacco di testa di Diop, che insacca nell'angolo basso a destra di Fornoni. Ma ecco i risultati della giornata: la terza di ritorno, Giarre vittoria 1-0, Modica Siracusa 1-1, Paternò San Pio X 1-1, Rosolini Scordia 0-1, Via Grande Taormina 4-1, Milazzo Castelbonese 1-1, Acireale Messina 2-0, ha riposato Ligea Virtus. La classifica vede in testa il Siracusa con 38 punti, segue il Milazzo a 35, Scordia 34, Acireale 28, Via Grande 27, Vittoria 25, Castelbonese 24, San Pio X e Modica 23, Igea Virtus 22, Giarre 21, Paternò 16, Rosolini 12, Messina 9 e Taormina 7 punti. E con lo sport che concludiamo il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie, un grazie a tutti voi per averci ascoltato e appuntamento alle prossime edizioni.